Padri Eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia.
È domenica 7 febbraio, ben ritrovati, noi siamo i Padri Eterni, un saluto da Federico Taddia e là, da casa sua, da Matteo Bussola. Ciao Matteo!
Ciao Fede, ciao a tutti, eccoci qua, nuovamente in RAD, ma insomma sempre freschi e presenti, anche se oggi freschi per modo di dire.
Radio24.it è il nostro sito, da lì potrete riascoltare la puntata come ogni domenica, un'ora intera dedicata ai padri, ma non solo, insomma ormai lo sapete, ci conoscete, ci seguite, ci scrivete, ci piace un po' raccontare, guardare, osservare l'attualità con gli occhi della paternità, tante storie, tanti ospiti, tanti argomenti diversi. Stavo riflettendo in questi giorni, Matteo, leggendo anche i giornali, no? Che insomma stanno veramente uscendo tantissimi dati, tantissimi studi, tantissime ricerche sui nostri figli, sulle nostre figlie in relazione a questi mesi ormai di pandemia, di quarantena, e sono tanti i segni preoccupanti, no? C'è un po' il rischio che questi numeri, queste cifre, queste percentuali ti facciano sempre pensare che, vabbè, è un problema dei figli degli altri. Invece credo sia proprio il momento di alzare tutte le antenne di cui noi genitori, appunto, siamo capaci.
Credo che sia un momento, Fede, soprattutto nel quale è fondamentale restare in ascolto dei nostri figli, riuscire a osservarli, soprattutto in questo momento in cui, per esempio, la scuola è ricominciata, si è ritornati alla scuola in presenza. Tutti noi genitori abbiamo percepito questa cosa come una specie di salvezza, ma per loro è nuovamente un cambio importante: mezza scuola in presenza, mezza in DAD, 50-50, insomma è ancora tempo di equilibrismi complicati.
Sì, stare attenti, stare in ascolto, forse anche essere propositivi in maniera nuova, in maniera diversa, in maniera creativa. Credo che veramente oggi, come forse non mai dall'inizio di questa pandemia, sia necessario esserci e forse anche esserci in un modo nuovo. Partiamo con la prima storia, che è la storia di una testimonianza quanto mai importante e necessaria.
I saw in a dream, but it wasn't true. Through the smoke and fire of the exhaust fumes, she just laughed and loved me till I was no use. And I'll never fall in love again. She's a motorcycle that I can't ride. She's a precious jewel that I can't buy. She's a scene I'm playing in which I die. And I'll never fall in love again.
Lui è Fausto Gresini e per molti padri è un mito, un vero mito, ex campione del mondo della 125, un manager di punta del motomondiale, uno sportivo, un campione, uno che insomma con la moto ha fatto veramente sognare intere generazioni. E Fausto Gresini, lo abbiamo letto sui giornali in questi giorni, insomma sta lottando contro il Covid. Per fortuna la situazione pare in leggero miglioramento, ma questa malattia, questo suo ricovero quotidiano, no, che veramente ha animato tanti tifosi, tanti fan, tanti amici che si sono fatti vivi in mille modi diversi per essere vicini alla famiglia. E ecco, questa quotidianità è stata accompagnata dai messaggi del figlio, che c'è sempre stato, ha sempre voluto anche comunicare con questa comunità per raccontare quello che stava accadendo là al di là del vetro, dell'isolamento, del reparto di terapia intensiva. Ed è un piacere avere con noi Lorenzo Gresini. Ciao Lorenzo, grazie per essere qua, buona domenica.
Ciao, buona domenica, ciao.
Allora Lorenzo, tu hai 25 anni, sei giovanissimo, appartieni a quella generazione che forse inizialmente, no, pensava che il Covid fosse una influenza poco più seria di altre. E poi cos'è successo nella tua vita?
Sì, praticamente all'inizio pensavo fosse una cosa che potesse colpire, non so, persone molto anziane o comunque con patologie molto gravi. E invece poi quando mi è piombato in casa, io conosco mio babbo da 60 anni e quindi lui ha 60 anni, quindi certo. Da 25 anni conosco mio babbo e so che lui è stato sempre un sessantenne in forma, non ha mai avuto problemi di nessun tipo e questo mi ha fatto riflettere molto.
Lorenzo, ma perché hai deciso di tenere un diario giornaliero anche di questa esperienza? Cioè per tenere desta l'attenzione, per ricordare a tutti, lo dicevamo no, poco fa, quanto può essere pericolosa questa malattia o magari anche per rileggerlo insieme a tuo padre quando, insomma, naturalmente ve lo auguriamo, tutto questo si sarà concluso per il meglio.
Io ho deciso di tenerlo perché penso che sia importante far diventare questa esperienza, che per noi è ovviamente molto negativa, magari positiva per un'altra persona, un altro ragazzo che magari oggi esce con la mascherina mezza abbassata, non si igienizza le mani e quindi può andare incontro, insomma, a contrarre il Covid magari in modo anche asintomatico e portarlo a casa, magari al babbo che potenzialmente potrebbe essere coetaneo col mio.
Certo. Lorenzo, una domanda che insomma può sembrare anche un po' paradossale, no? Un po' bizzarra, visto che è un rapporto che da fine dicembre è a distanza, quello con papà. È cambiato un po' il tuo modo di essere figlio o è cambiata un po' la percezione di tuo padre in questo tempo?
No, io lo sento sempre molto vicino a me, nonostante tutto, io sono sempre stato molto attaccato al babbo e abbiamo condiviso la passione per i motori, invece con mio fratello condivido più la passione per la caccia e la pesca, però lo sento molto vicino.
Ma Lorenzo, ci sono, immagino, messaggi anche di solidarietà o di incoraggiamento che ti sono arrivati via social o altro anche dai vecchi colleghi di tuo padre e quando riuscite a sentirvi, se riuscite a comunicare, insomma, in qualche modo riesci a riportarglieli?
Allora sì, adesso purtroppo è ancora sedato in modo pesante, quindi è da domenica che non lo sentiamo, però solitamente riesco a riportarglieli, si emoziona molto e gli fa anche molto piacere sapere di essere rimasto nel cuore di tante persone.
Eh sì, insomma, credo che sia veramente una iniezione di energia importante, no? di cui c'è bisogno in momenti in cui poi ti trovi solo e quindi anche l'umore credo che spesso vada aiutato in questi piccoli modi che però sono assolutamente fondamentali. Grazie Lorenzo, insomma ricordiamo gresiniwrestling.com che è il sito del team di papà e la tua attività quotidiana per aggiornare questo diario, lo fai per te, lo fai per tuo padre, ma lo fai per tutti i fan che appunto si stringono a voi. Grazie davvero Lorenzo, ciao, buona domenica.
Grazie a voi. Ciao, buona domenica.
Ciao. Noi ci fermiamo, è il momento delle informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con i Padri Eterni.
Padri Eterni.
Disegno per te un'estate, per quelle che non si avverano mai. Disegno per te un viaggio, per quelli che non farai. Disegno per te un amore, per quelli che non avrai. Disegno per te una canzone da guardare, che non si sa mai. Disegno un contorno su cui stare. Realizzo anche un mare su cui navigare.
Ed è ancora lo sport a darci spunti di paternità in questa puntata dei Padri Eterni. L'ho scongiurata di guardare avanti. Questa è la frase di un papà. È una frase che ha rivolto alla figlia. La figlia è Sofia Goggia, la campionessa di sci nel suo anno magico, l'anno che l'avrebbe dovuta portare verso i mondiali di Cortina, l'anno dove stava facendo quello che nessun'altra sciatrice italiana aveva mai fatto, vincere 4 gare di fila nella discesa libera, e poi l'ennesimo infortunio, un infortunio che qualcuno ha anche definito stupido perché non è venuto in gara, la tragedia, le lacrime versate, poi un padre che è lì, che sta vivendo con lei questi momenti, e la scongiura di guardare avanti. Diamo il benvenuto ad Ezio Goggia. Ciao Ezio, buona domenica.
Buona domenica a voi.
Grazie per essere qua con noi. So che insomma sono stati giorni difficili, vero? Da quell'istante in cui tua moglie ha ricevuto la telefonata, cosa hai provato in quel momento?
Ho provato un senso di vuoto e una difficoltà a capire che ero ancora vivo, ecco, cioè un senso di sospensione, qualcosa di indescrivibile, una mazzata, un bisogno di sentire l'aria nei polmoni, mi ha dato anche delle sensazioni fisiche, perché siamo avvezzi, è vero che ne ha avuti di incidenti, eccetera, e l'ho vista anche schiantarsi in diretta, mi ricordo un bel po' di anni fa, Lex Lewis sulla libera, ha sbagliato il salto, è atterrata male. Sono sensazioni non belle, non le auguro a nessuno. Ho fatto una serie di respiri profondi e poi niente, nella mente mi sono passati davanti tanti scenari possibili, futuri, come sarà, come non sarà e quant'altro. E la moglie mi aveva dato per certo che il ginocchio fosse rotto completamente, compreso il legamento. Anzi, che fosse il legamento il problema. Fortunatamente verso sera siamo stati informati, rocambolescamente è rientrata a Milano, è andata alla Madonnina, ha fatto la risonanza, il legamento è a posto e c'è questa infrazione del piatto tibiale che è sempre una frattura importante.
Ezio, da padre a padri, che consiglio ti sentiresti di darci da persona che sta attraversando questo momento così drammatico insieme a sua figlia?
Ma allora, da padre a padre, guardando la mia esperienza passata, riconoscendo anche le mie mancanze, dove avrei potuto agire meglio, dove avrei potuto essere più padre, più presente, più, insomma, dove avrei potuto essere migliore, io dico che bisogna fare in modo di educare i propri figli piano piano, ovviamente relativamente al loro livello di crescita, alla loro capacità di comprensione, che ovviamente migliora, si sviluppa, diventa più pronta, più capace, più ricettiva nel corso degli anni. Però dobbiamo fare in modo, dobbiamo istruirli affinché sappiano, conseguano gradatamente la capacità di difendersi da soli, di sobbarcarsi da soli le difficoltà della vita, le loro ansie esistenziali, perché i genitori, io mi rendo conto, hanno, i genitori che tengono i figli, sviluppano cioè non recidono mai il cordone ombelicale, anche se le partoriscono. Questi figli li hanno partoriti le nostre mogli o le nostre compagne. I padri hanno anche loro una forma ideale di cordone ombelicale, okay. Ma noi non possiamo vivere per i figli, vivere al posto dei figli le loro situazioni.
Nel senso, dobbiamo essere capaci, no, di avere quel sano distacco. Tra l'altro tu hai detto tornerà più forte, ma per mia figlia lo sci è solo un capitolo della vita, e credo che in questa frase ci sia veramente tanto, no, di quanto, certo, un padre, esatto, sa vedere appunto nella vita e nel vissuto dei propri figli. Grazie davvero Ezio per essere stato con noi, in bocca al lupo, e salutaci Sofia, mi raccomando.
Bene,
grazie,
bene,
ciao.
Bene, in bocca al lupo a voi.
Buona domenica, ciao ciao.
Buona domenica, ciao.
So far away from me, you're so far away from me, so far I just can't see, you're so far away from me, you're so far away from me.
Torniamo a scuola come facciamo ormai da settimane, anzi da mesi qui ai Padri Eterni, perché crediamo sia importante riflettere appunto sul mondo della scuola in questo difficile tempo, ma non solo riflettere, cercare anche gli strumenti operativi. La nostra posizione, Matteo, insomma, ci siamo sempre stati, no? Non siamo né contro la DAD né a favore della DAD, siamo per fare le cose al meglio e come è possibile farle minuto per minuto, giorno per giorno, settimana per settimana.
Ma anche per trovare opportunità laddove ci possono essere, insomma, ecco, e soprattutto, che poi è il tema di cui andremo a parlare con il nostro prossimo ospite, maledizione, ragionare su questo eterno tema di questa alleanza preziosa tra genitori e insegnanti.
Esatto, questa alleanza che per ovvi motivi deve esserci e deve esserci in maniera diversa ora al tempo della DAD. E ci ragioniamo insieme a Davide Antoniazza, che è un pedagogista e autore di una bella riflessione che abbiamo trovato sul sito nostrofiglio.it, ma lui è anche autore di due libri. Il primo si intitola Dentro l'aula, tecniche, metodologie e pratiche per la gestione delle classi difficili, edito dalla Meridiana, scritto con Miriano Romualdi, quindi siamo lì, siamo proprio dentro alla classe. E poi invece di recente ha pubblicato DAD e oltre, quindi si parla di didattica a distanza, quindi ci sembrava la persona giusta per riflettere insieme e da lui avere qualche suggerimento sul come stringere questa alleanza. Ciao Davide e benvenuto, grazie per essere qua con
Buongiorno
noi.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno. Davide, tu tra l'altro hai una formazione particolare, no? come pedagogista.
Sì, io oltre alla mia formazione da pedagogista in Italia ho svolto e ho perfezionato i miei studi negli Stati Uniti, sia all'Università di Yale che all'Università di Harvard, e poi ho potuto portare in Italia e in Svizzera, dove attualmente svolgo la mia professione, queste idee, se vogliamo, un po' innovative anche in ambito dell'educazione, perché l'educazione è tradizionale ma deve essere anche molto innovativa, stare a passo con i tempi.
Sì, insomma, quindi una contaminazione culturale, una contaminazione di metodi e di stili, quindi quanto mai utile per analizzare questo tempo. Come creare un'alleanza genitori-insegnante ai tempi della DAD? Ci puoi dare qualche dritta concreta?
Sì, sicuramente. Io penso che da questo punto di vista bisogna sempre partire da un'idea di base, che sia come insegnanti che come genitori abbiamo lo stesso obiettivo, quello di favorire una crescita positiva, di offrire buone opportunità formative, insomma di fare il nostro meglio per i figli o, se siamo docenti, per gli allievi. Quando ci approcciamo uno con l'altro, questa deve essere l'idea di fondo, perché possono essere personalità diverse che si incontrano, possiamo avere qualche idea differente sull'educazione, ma lo scopo principale è quello di fare il meglio per i ragazzi, e se partiamo da questo le cose diventano già in partenza un attimino più facili.
Davide, guarda, lo dicevamo in apertura, no? Questo del rapporto tra genitori e insegnanti è un tema eterno. Ricordo addirittura una bellissima lettera di Abramo Lincoln che scrisse al maestro di suo figlio, questo per dire quanto da lontano viene. Che cos'è che non funziona di solito nel rapporto padri-insegnanti, genitori-insegnanti? Cioè, ci sono conflitti di competenze, genitori iperprotettivi che magari tendono sempre a giustificare i loro figli, insegnanti troppo esigenti, e la pandemia secondo te ha migliorato o peggiorato questo rapporto?
Allora, quello che non funziona normalmente è il fatto di voler, devo dire tutto sommato, invadere il campo dell'altro. A un docente non fa piacere di avere un genitore che gli spiega come deve insegnare, a un genitore non fa troppo piacere sentirsi dire però il figlio ha questo tipo di comportamento e probabilmente quello che ci sta dietro è a casa come l'avete educato. Questo è un po' il punto base, quindi sicuramente per superare questo passaggio quello che dicevo prima è insomma, riconoscere intanto lo specifico scopo per cui siamo lì, che è il bene del ragazzo o della ragazza, e d'altra parte avere questa piccola, come posso dire, attenzione ad ascoltare l'altro. E anche il discorso dell'ascolto è sempre un discorso molto ampio e molto voglio dire, in contrasto con quello che è magari l'idea che uno porta all'interno di un dialogo fra genitori e docenti, però è una cosa fondamentale. E in questo periodo diciamo che la cosa che io ho notato come pedagogista e come formatore di docenti è che magari non sapevamo bene come iniziare a relazionarci, nel senso che si è perso un po' il momento, non so, fuori da scuola, che per alcuni era un buon momento per chiacchierare, si è perso anche la possibilità di avere questo colloquio regolare con i docenti, perché nell'ora di ricevimento, perché l'ora di ricevimento non c'è più. Quindi diciamo che abbiamo dovuto fare un passaggio e cercare di chiarirci l'un l'altro quali sono i momenti opportuni per potersi discutere.
Ma anche perché la DAD, no, l'abbiamo visto, ha portato comunque la scuola a casa e la casa a scuola, con tanti genitori che erano lì dietro magari al proprio figlio, seguivano le lezioni. Gli stessi docenti che si sentivano osservati non solo dai ragazzi ma anche dai padri e dalle madri. Quindi insomma c'era diffidenza, c'era anche paura, c'era timore, c'era intrusione. La DAD ha minato questa alleanza o l'ha favorita secondo te?
Allora, diciamo che la costretta, o forse la messa di fronte a una nuova occasione, che è stata sia da un punto di vista, come posso dire, delle possibilità anche di relazionarsi, per me è stata un'occasione positiva, perché sono aumentate le occasioni per relazionarsi. Dall'altra parte, queste occasioni qualche volta hanno un po' strabordato, nel senso che non si è data tanto l'idea, per esempio come genitore, che seguire le lezioni del figlio e voler intervenire a un docente potrebbe dare fastidio. Non è impossibile, ma la cosa va discussa prima. E d'altra parte ha dato comunque la possibilità ai genitori, come accennavo prima, di entrare in una relazione, se vogliamo, un po' più, anche un po' più facile, perché alcune volte in passato comunque non è sempre semplice trovare il tempo per questo modo di relazionarsi, per discutere appunto di come vanno le cose a scuola, di come si potrebbe migliorare. Abbiamo più occasione adesso perché abbiamo più strumenti, però questi strumenti, come dicevamo, vanno come posso dire, utilizzati nei tempi che ci diamo, che ci diamo con una certa chiarezza e ci diamo con una certa banale da dire, però volontà di venirsi incontro. Un docente non può rispondere subito perché alcune volte ha i suoi problemi o i suoi orari, ha la sua famiglia, e un genitore non è magari sempre desideroso di essere sollecitato a seguire, a seguitelo a casa per questa cosa. Parlo magari anche di bambini un po' più piccoli, per cui le famiglie hanno dovuto veramente attivarsi nei mesi scorsi per poter dare una mano a seguire a distanza le lezioni. Anche un genitore potrebbe avere non magari delle grandi conoscenze neanche lui informatica, comunque non avere il tempo. La scuola ha dovuto, voglio dire, modificare i suoi tempi, perché non si può pensare che il tempo scolastico in presenza sia lo stesso tempo scolastico nelle lezioni a distanza. Bisogna introdurre delle variabili.
Davide, guarda, in questo periodo io devo dire che sono rimasto molto colpito del comportamento, per esempio, della mia figlia maggiore, ma anche delle nostre due bambine più piccole, no? Che si organizzavano per la DAD, si svegliavano al mattino, si vestivano, si collegavano, facevano tutto. Allora, ti chiedo, per quella che è la tua esperienza in generale, diresti che la DAD ha anche aumentato il livello di responsabilità e di autonomia dei nostri figli, o magari in alcuni casi l'ha diminuito, portando anche ad alcune forme, anche comprensibili per carità, di maggiore lassismo?
Allora, a livello di responsabilità io farei una differenza molto legata all'età, perché abbiamo, soprattutto all'inizio, cercato di dare delle responsabilità a bambini anche troppo piccoli, 7-8 anni, di poter gestire, voglio dire, in qualche modo, magari c'è solo, anche solo l'accensione del computer, l'accensione del tablet o quello che era, e forse per qualcuno era troppo. Mentre la responsabilità che abbiamo dato agli allievi più grandi, non so, parlo magari di allievi delle professionali del liceo, in qualche modo poteva anche essere allargata, nel senso che, per esempio, ci sono tante discussioni su telecamera accesa, telecamera spenta, è meglio che i ragazzi si facciano vedere o possiamo permettere loro. Devo dire che ci sono, anche questa è una cosa che può essere in mano al docente come decisione. In alcuni momenti vediamoci, perché bisogna rivederci, in altri momenti mi affido a voi per la vostra capacità di lavorare in maniera sincrona, come diciamo adesso, quindi vi lascio del materiale, lo studiate da soli, e d'altra parte in certi momenti però vi voglio vedere, anche perché, come diciamo sempre, il tutto passa da una buona relazione, il tutto passa da un docente che viene riconosciuto come tale dei suoi allievi, che si fa sentire. Ecco, nel nostro libro la prima cosa che abbiamo scritto è: anche se siamo a distanza, la relazione esiste.
Davide, grazie.
Questo è un aspetto fondamentale.
Davide, grazie davvero per le tue indicazioni. Davide Antoniassa, ricordiamo, Dentro l'aula, tecniche, metodologie e pratiche per la gestione delle classi difficili, edizioni La Meridiana. Ci ritroveremo sicuramente qui a Radio 24 sulle frequenze dei Padri Eterni in un prossimo appuntamento con te. Ciao e grazie.
Arrivederci a tutti, grazie, ciao.
Noi ci fermiamo, il meteo e poi ancora qua con i Padri Eterni.
Padri Eterni.
Se pensi che possa cambiare il mondo ti sbaglia la grande. È già tanto se mi cambio le mutande. Voglio solo darti un'emicrania lancinante, fino a che non salti nel vuoto come uno stuntman. Pensavi che sparassi palle? Bravo! Io sono il drago di Puzzle Bubble. Come Crash mi piace rompere le scatole, ma rischio le mazzate che nemmeno Double Dragon. Sarà per questo che c'è sempre qualche blogger che mi investirebbe come a Frogger. Gli bucherò le gomme, bye bye. Al limite può farmi una Sega Mega Drive. Non mi vedrai salvare un solo Lemming, né stare qui a fare la muffa come Fleming. Non darmi Grammy né premi da star, ma gioca il tuo Penny e premi Start. Io voglio passare...
Vabbè, io lo ascolterei tutto l'album, ma non c'è tempo. Caparezza, per ricominciare con i Padri Eterni, ancora buona domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola. Radio24.it, come sempre, vi ricordo il nostro sito da dove puoi poter scaricare il podcast. Matteo, andiamo a videogiocare, come dicevamo noi che eravamo giovani mille anni fa. Tu sei appassionato di videogame, Matteo? Non mi ricordo mai questa cosa.
No, devo dire non particolarmente, però le mie figlie sì, lo sono molto, soprattutto di Minecraft, insomma, ma d'altra parte è anche un fatto generazionale, ormai stanno sempre lì con i tablet in mano, quindi insomma è davvero uno dei loro linguaggi preferiti.
Ma perché farle solo giocare quando invece potresti anche loro far inventare un videogioco? Cioè, ci hai mai pensato?
Ci ho pensato, ma il nostro ospite ce lo spiegherà meglio di come potremmo farlo noi.
Diamo il benvenuto a Giovanni Marelli, che è un giornalista di IGN Italia e di TGcom. Ciao Giovanni, buona domenica.
Ciao, buona domenica.
E proprio su IGN Italia hai scritto un bellissimo articolo, molto dettagliato anche, no? Intitolato "Come mio figlio ha creato il suo primo videogioco", e dove hai appunto così fatto la cronaca, no, di questo videogioco che hai visto nascere sotto le mani e la testa di tuo figlio, e come hai vissuto questa esperienza anche da padre. Voi siete appassionati di tutto ciò che è siete un po' dei nerd, vero, in famiglia?
Sì, siamo questo. Appassionati, diciamo che è una passione nata da me e poi tramandata anche a lui.
L'hai costretto ad appassionarsi o...
No, ma in realtà io lavoro nei videogiochi ormai da 20 anni, quindi per lui casa nostra è il paese dei balocchi, quindi ha visto nel corso degli anni tutti questi videogiochi, si è appassionato e non era difficile poi, visto che, come dicevate prima, ormai sono tutti col cellulare sempre in mano a giocare.
Ok, ecco, cosa significa per un padre vedere il figlio creare un videogioco?
È una bella esperienza, una bella emozione, perché diciamo che è nato un po' per caso, tramite un'intervista che io ho fatto in questa accademia. Ho stuzzicato il direttore generale alla possibilità di creare un corso per ragazzi dai 14 anni più o meno in su. Sì. Complice anche la pandemia, che ha costretto tutti ad adattarsi da remoto, questa opportunità è stata più fattibile, e quindi sono riuscito a organizzare questo corso a distanza. Appena proposto la cosa a mio figlio Francesco, lui è stato ovviamente contentissimo di poter cimentarsi in un'esperienza del genere, perché è diverso da giocare, creare tutta un'altra cosa, quindi era stuzzicato l'idea di farlo.
Giovanni, che cosa nella creazione di un videogioco i ragazzi dell'età di tuo figlio possono avere in più rispetto a uno sviluppatore più anziano, diciamo così, insomma, visione più nitida, sguardo più libero, maggiore freschezza? Cioè, ci sono delle qualità che davvero possono essere legate anche alla loro età?
Sicuramente, come dicevi tu, hanno uno sguardo più distaccato e comunque più creativo, nel senso che non hanno dei limiti rispetto a quelli che magari possono essere degli sviluppatori che hanno iniziato a farlo per professione e quindi hanno cognizione di quelli che sono i linguaggi di programmazione, le restrizioni, tutto il resto. Però è chiaro che loro ci mettono quella, come dire, creatività che a quell'età chiaramente è molto più presente. Così ha fatto anche lui, ha cominciato con questo software di programmazione che sfrutta un'interfaccia molto semplice, chiaramente vista la mancanza di nozioni professionali, ha cominciato a creare questo livello un po' a fantasia, come a gusto suo. Poi pian piano ha preso forma tutto, settimana in settimana hanno cominciato ad aggiungere i personaggi, delle restrizioni, delle caratteristiche di gameplay, e ha preso forma lentamente.
Giovanni, se tuo figlio sta ore sui videogiochi, ti preoccupi?
Mi preoccupo sì, perché io lavorando in questo settore conosco i pregi, conosco anche i difetti, quindi come tutti gli eccessi, giocare ai videogiochi in modo esagerato può far male. Da parte nostra, in mia moglie, siamo sempre molto attenti a non, innanzitutto non farlo giocare ai giochi a cui non può ancora giocare, perché ogni gioco ha sulla copertina un'etichetta che indica l'età giusta per poterlo utilizzare, e soprattutto a fargli fare delle pause, a far fare una cosa di diverso dai videogiochi dopo 1 o 2 ore che ha trascorso anche lo schermo. Però chiaramente nel momento storico che stiamo vivendo è un po' difficile tenerli impegnati anche a delle attività, certo. Quindi capisco che possa essere più complesso in questo momento.
Ma invece se sta delle ore a programmare un videogioco, sei un po' meno preoccupato? Cioè, c'è un po' questa idea?
Non sono preoccupato, ma diciamo che se evita di stare troppe ore davanti allo schermo, direi anche per questi anni.
Ma Giovanni, ma guarda, ma infatti diamo un messaggio di speranza, no? Anche ai padri all'ascolto, cioè può aiutare a progettare un videogioco anche a sviluppare una forma mentis, cioè a gerarchizzare delle operazioni, a capire cosa significa creare un progetto, cioè è un'attività che può aiutare a sviluppare delle competenze che magari vanno anche oltre il saper creare un videogioco in sé?
Assolutamente sì, io come ho spiegato anche nell'articolo, lui nel caso di mio figlio ha toccato con mano cosa vuol dire comunque affrontare delle sfide, capire quando una cosa non si può fare in un certo modo, trovare un workaround per cercare di raggiungere una soluzione differente, comunque anche capire perché alcune cose a volte non funzionano e cercare di studiare il motivo e come si può fare per trovare una soluzione alternativa. È chiaro che quello che ha imparato qui in futuro potrà applicarlo anche in qualsiasi altra cosa, del motivo per cui io e mia moglie abbiamo deciso di fargli entrare questa strada, fargli capire che questo mercato esiste, in futuro potrebbe essere ancora più importante rispetto alla situazione attuale in Italia, e fargli un bagaglio che magari poi potrà scegliere di seguire o meno. Non deve essere chiaramente un'imposizione da parte nostra, ma un modo per fargli scoprire quello che c'è nel mondo. Abbiamo fatto così anche in passato con la musica, abbiamo fatto con lo sport, e poi sarà lui a decidere quello che vuole fare.
Ma infatti, guarda, quando ho letto la tua intervista mi ha colpito proprio questo fatto, no? Ormai bambine e bambini, ragazze e ragazzi, hanno a che fare con le nuove tecnologie, hanno a che fare con il coding, che comunque toccano, approfondiscono a scuola, quindi dalla possibilità di essere creativi, parte attiva, no? Rispetto alla tecnologia, invece che parte passiva, credo che sia proprio un salto culturale importante, una presa di consapevolezza, ma che chiama in caso anche noi genitori, no? Credo, almeno Giovanni, che forse questa è la tua esperienza, che il modo migliore per un padre preoccupato che il figlio passi troppo tempo davanti ai videogame a volte sia anche un po' iniziare a giocare, un po' iniziare a giocare con lui, cioè avvicinarsi, cioè creare un ponte, non creare una barriera rispetto a quel mondo.
Tu hai perfettamente ragione, a volte è facile lasciare i figli davanti alla TV con un tablet in mano per liberarsi, anche a volte viene visto quasi come un fardello avere dei figli, invece io sono convinto che questo è anche un modo per ridurre le distanze anche fra generazioni completamente diverse. Nel nostro piccolo, io, mia moglie e mio figlio cerchiamo di giocare a giochi chiaramente studiati per offrire una cooperativa, no? Si chiamano giochi cooperativi, trascorrere il tempo insieme, così come cerchiamo di fare anche altre cose insieme. Non deve essere un modo per parcheggiarli e pensare ai fatti propri, questo sicuramente.
Ringraziamo Giovanni Marelli, ricordiamo, giornalista di IGN Italia e TG.com. Abbiamo pubblicato sulle nostre pagine Facebook il suo articolo "Come mio figlio ha creato il suo primo videogioco". Ciao Giovanni, grazie.
Ciao, buona domenica, grazie mille.
Il traffico poi ancora qua con i Padri Eterni.
Padri Eterni.
Non ci si capisce più. Le mie mani terminali d'energia, incendiata da una rampa di follia, piombano sulla tua nuca candida, i tuoi occhi vagano, quasi attendono la prossima pazzia, ci urliamo in faccia alla pornografia di una rabbia denudata e acida. Oh no.
Padre e figlio, questo è il titolo del singolo contenuto nell'album Mi ero perso il cuore, primo album da solista di Cristiano Godano, voce leader dei Marlene Kunz, che abbiamo il piacere di avere con noi oggi ai Padri Eterni. Ciao Cristiano, buona domenica.
Ciao a tutti, buona domenica anche a voi, grazie.
Un album bellissimo dove c'è tanta paternità dentro, e questo padre e figlio appunto racconta proprio di questa lettera, no? Una lettera di amore nei confronti del figlio. Come mai hai scelto di cantare la paternità?
Ma io curiosamente, in un'altra chiacchiera recente che ho fatto via Instagram, le famose dirette, no? Sì. Che si fanno di questi tempi, mi sono reso conto di aver fatto in carriera almeno altri 3 pezzi dedicati a mio figlio. Il primo lo feci nel 2001, quando lui aveva 2 anni e mezzo, 3, e mi misi a raccontare, guardando proprio il suo passaggio dalla veglia al sonno. Il bambino va anche un po' ammansito, no? Perché è irrequieto per andare a dormire, eccetera. E ho descritto questa mia premura, come chiamandola la mia culla, è meraviglia esplosa, ti vedo, ti osservo, eccetera. Quindi, poi ho fatto una canzone per un figlio che abbiamo portato a Sanremo, in cui cerco di raccontargli i segreti, posto che io possa sapere quali sono i segreti della felicità, raccontandogli di cercare e scavare in se stesso. E ho fatto anche un'altra canzone che mi pregio di aver fatto molti anni fa, sulla gentilezza come valore da tramandare a lui. Quindi questo padre e figlio prosegue una tradizione che evidentemente io ho nella testa, mi attrae l'idea di fare canzoni coinvolgendo lui da qualche punto di vista valoriale. Questa canzone in particolare, Padre e Figlio, è una canzone in cui racconto un fortissimo litigio avuto pochi istanti prima, quindi è una canzone che ha il termometro proprio alto, no? Mm-hmm. Mantiene l'enfasi del sentimento appena vissuto. È riverso in questa canzone il dispiacere per aver fatto qualcosa di violento con lui. Violento, adesso non pensiamo, sì, certo, a cose gravi, ma da un punto di vista verbale e emotivo. Il classico litigio che ci può essere fra un padre e un genitore adolescente che non vuole capire nulla delle ragioni che il padre prova a trasmettergli.
Cristiano, ma infatti il tuo brano, insomma, parla di situazioni anche spiacevoli, certamente sbagli da entrambe le parti, che fanno parte poi, no, in una certa misura del normale rapporto padre-figlio, in cui, lo sappiamo, il compito del figlio è anche quello di uccidere metaforicamente il padre, certo, e il compito del padre è quello di amarlo lo stesso. Certo. Che cosa pensa tuo figlio Enrico di questa canzone? Ma soprattutto, la musica è stata o è un ponte fra di voi che magari vi aiuta a comunicare meglio?
Allora, per quanto riguarda la prima parte della domanda, allora io direttamente a lui non gliel'ho chiesto, perché comunque c'è ancora questa forma di riserbo. Lui suona anche, ci prova col rap, e a me non fa sentire le sue cose. No. E io forse non chiedo a lui i pareri sulle cose che faccio io, ma in sottotraccia io so che lui ascolta molto bene le mie cose, le assimila anche da certi punti di vista, diciamo, di spunti di riflessione. Però lui ha fatto un'intervista recente qui a Torino, io sono di Cuneo, nella Repubblica di Torino, su Torino, ho voluto intervistarlo, e ho scoperto da lui che comunque praticamente questa canzone per lui è stata prima di tutto una sorpresa, perché lui si immaginava, sapeva che io avevo fatto una canzone Padre e Figlio dove lui era il destinatario, e ho scoperto tramite l'intervista che lui si immaginava una canzone meno problematica di quello che invece poi si è accolto che la canzone è, e quindi questo è quello che so di cosa pensa mio figlio di questa canzone. Però so che gli piace comunque.
Tra l'altro, Cristiano, nella stessa intervista, no, gli chiedevano ma tu un disco dei Marlene lo compreresti? E lui ha risposto: forse non li conoscerei nemmeno. Ci sei rimasto, certo, male lì?
No, è una roba ben chiara, cioè io faccio parte di una generazione diversa e fin qui è tutto normale, ma poi soprattutto, cioè, la musica è proprio cambiata, il rock sicuramente non è la fascinazione principale dei ragazzi di adesso, e poi la musica è cambiata da altri punti di vista, proprio anche così, il rapporto con internet l'ha modificata radicalmente. Poi io sono uno che non può fare altro che continuare a fare quello che sa fare, non è che posso mettermi a fare rap o trap per cercare di entrare nelle playlist che remunerano bene.
Continuiamo a sfogliare Mi ero perso il cuore, il tuo album, perché non c'è solo padre e figlio, ma c'è anche figlio e padre.
È venuta senza discutere e non ti ha dato il tempo di chiedere, ma d'altronde non le parlasti mai, la pensasti, non ci scommetterei. E ora la tua coscienza è nomade, ora che tu non ci sei. Sono ancora qua, vivo, perché ho paura tanto da non riuscire a vivere.
Cristiano, chi è il figlio e chi è il padre in questo caso?
Praticamente, mutando l'ordine degli addenti, si deve intuire che padre e figlio, io sono il padre, cioè io sono il padre e parlo al figlio, dando la priorità al figlio che viene prima, e il figlio è padre, io divento il figlio e quindi parlo a un padre, nella fattispecie il mio. ho cercato di fare una canzone. Non volevo fare il tipo di canzone del figlio che parla al padre dei rimorsi, delle cose non dette, il rimpianto, tutto ciò che è un po' tipico in una maniera dolorosa nella presa d'atto del figlio quando il padre non c'è più, ci si rende conto, vabbè, poi ci sono delle eccezioni che confermano le regole, però mediamente il figlio si rende conto di aver perso molte occasioni quando il padre era in vita, lo vorrebbe indietro. Per poter migliorare certe cose. Non volevo fare questo tipo di canzone perché mi sembrava una canzone già sentita, già detta, anche se l'avrei sicuramente risolta col pathos giusto. Ho fatto più una canzone in cui cerco di immaginare il suo rapporto con la morte, perché lui comunque in qualche modo ha dovuto avvicinarcisi a seguito di una malattia, e l'ho contestualizzata nel mood del disco. Io il disco non ho avuto nessun problema a raccontare di come il disco sia cosparso di sentimenti tipo la vulnerabilità, e quindi faccio un paragone col suo approccio alla morte, che mi sono permesso di insinuare non fosse neanche così tanto consapevole, credo anche per questioni culturali, c'è la rimozione, no, da parte di chi non vuole affrontare la morte, semplicemente non ci pensa tanto. Io che sono invece, purtroppo, ahimè, un riflessivo rimuginatore, ho fatto un confronto con il diverso approccio. Va da sé che io tendenzialmente a 54 anni farei bene a pensare altro e non alla morte, però è un dato di fatto che potevo fare questo paragone e mi è piaciuto impostare la canzone in questo modo.
Cristiano, una parola che ricorre spesso nel brano è la parola paura, no? E tu, a proposito del rapporto padre-figlio, hai detto proprio questa cosa, che trovi fascinoso il coraggio della paura senza il timore di esibire sentimenti anche sconvenienti. Che cosa intendi?
Ma non lo so, credo che nell'immaginario di un fan la sua rockstar di riferimento, comunque adesso uso una parola un po' sovradimensionata, però sia l'invincibilità, cioè comunque il proprio rocker di riferimento, il proprio cantante di riferimento, il proprio eroe, lo è anche perché si vede in lui uno che è riuscito col successo a mettersi al riparo da certe dinamiche esistenziali. Poi in realtà si sa molto bene che molti rocker covano anche loro e le loro problematiche, eccetera, però secondo me esibirle in un testo di canzone in maniera così quasi spudorata potrebbe essere sconveniente, perché potrebbe essere un modo per depotenziare l'immaginario che si può costruire su di me nella fattispecie. Io però, quando mi si fa questa domanda, la replico comunque, se mi è già successo di dover parlare di questa cosa, replico dicendo che in fondo i miei beniamini, coloro che hanno nutrito il mio immaginario, non si sono mai tirati indietro da questo punto di vista. Io penso a Nick Cave, che ha un modo di presentare queste cose mitizzandole, le sposta da lui come io narrante, le trasferisce in un contesto mitico, però comunque sono sentimenti che lui racconta. Una volta disse un'affermazione fantastica, dice: sono felice di essere triste. È una cosa, è intelligente, è ironica, è fantastica. Ma anche penso a Bob Dylan, penso a Leonard Cohen, che è stato un depresso tutta la vita, e queste cose le raccontate con molta poesia, con riferimenti alti, culturali, nascondendola, però in sottotraccia c'è. Penso a Neil Young, e quindi questi sono i miei eroi non si sono mai tirati indietro quando c'era da raccontare la parte turbata, no? del contesto esistenziale.
Cristiano, grazie davvero per essere stato con noi. Ricordiamo il titolo dell'album, Mi ero perso il cuore. Ciao e buona domenica.
Grazie a tutti voi, buona domenica.
Tempo scaduto, è il momento dei saluti. Un grazie a Laura Faggine in assistenza, a Paolo Corleone alla parte tecnica, Danilo Di Trani che con noi ha scritto la puntata. Un grazie a voi come sempre per essere stati in nostra compagnia. Continuate a farvi vivi durante la settimana. Radio24.it, il nostro sito, padrieterni@radio24.it. Se volete scriverci oppure ci trovate in Facebook, nella nostra pagina, dove come sempre abbiamo pubblicato tutti i link relativi agli argomenti che abbiamo toccato oggi. Ciao Matteo. Buona settimana.
Ciao Fede, buona settimana a te. Ci vediamo domenica prossima, giorno di San Valentino.
Ah, mi porti fiori?
Di sicuro.
Ciao.
Ciao.